Siamo noi che, nonostante il deploy fallito, la 6 rossa, il business incazzato, ci troviamo al Git Bar e davanti a una birra tutto ci sembra un po' meno grave. Bene e benvenuti su Git Bar, nuova settimana e nuovo episodio qua nel nostro bar degli sviluppatori. È Natale, o almeno così dovrebbe essere, probabilmente ve ne state rendendo conto dal contesto nel quale mi vedete, no? Tipo, sembra c'è una toilette degli anni, della fine tardo ottocentesca, e sì, sono nella cantina rustica dei miei genitori, perché sono tornato finalmente in Sardegna per passare qua le vacanze, ma non potevo lasciarvi senza episodio di Natale. E come sapete i nostri episodi di Natale sono un po' fuori dagli schemi. L'anno scorso abbiamo portato una giocata alla D&D. L'anno prima abbiamo utilizzato Italo Calvino per parlare del refactoring. E quest'anno vi portiamo una puntata su un topic che mi incuriosisce da pazzi, ma che possiamo anche dire è un po' controverso. Bisogna fermarsi e provare a ragionare senza preconcetti. Per farlo io, naturalmente, come ben potete sapere, non sono in grado di farlo, quindi dobbiamo evocare i superpoteri e affidarci a persone che questo topic lo studiano costantemente, lo studiano ad alti livelli. Però, quindi, prima di presentarvi l'ospite, il mio compito un po' noioso è quello di ricordarvi i nostri contatti. info@gitbar.it e @brainrepo su Twitter sono i modi classici, insomma, quelli che ci sono dal primo giorno in cui Gitbar è partito ben 4 anni fa. Noi siamo partiti nel 2000, il primo gennaio del 2000, quindi sì, è la quarta stagione questa di Gitbar. Scusa, 2020. Non 2000, sono un pirla, mi sono giusto perso 20 anni.
Ho detto vabbè.
Sì, è Natale, 2020, in realtà 2000 era ancora alle superiori. Vabbè, caliamo un velo pietoso sulla mia incapacità di condurre un podcast da 4 stagioni, ma a parte questo, dicevo, oltre a questi modi canonici c'è il nostro gruppo Telegram, che è la nostra casa, il punto dove ci incontriamo e ci scambiamo le nostre chiacchiere quotidiane. Abbiamo anche un canale YouTube, giovanissimo, con ancora pochi iscritti, perché è un canale che ha un mese e mezzo, quindi veramente poco tempo. Però, visto che gli ascoltatori del podcast siete tanti, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi sul canale YouTube e cliccate sul campanaccio e vedrete i nostri bei faccioni mentre disquisiamo del più e del meno. Cosa sto dimenticando? Ma io direi che, insomma, possiamo iniziare. Oggi ho con me uno scienziato. Mi piace proprio presentarlo così, e tra l'altro sono arrivato a lui in un modo molto contorto, e da un po', voi lo sapete, con Michele Riva, che saluto e abbraccio, anche nell'episodio che abbiamo fatto sulla filosofia e sulla felicità nello sviluppo, abbiamo accennato al mondo del microdosing, e questa cosa mi è rimasta nel cervello, ronzava. E, fatto sta che cercando nella rete sono incappato in un articolo che, se non ricordo male, anzi me l'ha ricordato lui prima in fuori onda, era su Rolling Stone, dove si parlava proprio degli effetti benefici, appunto, dell'utilizzo di una serie di sostanze, e quindi perché non invitare il dottor Tommaso Barba, che io chiamerò in modo vichinghesco Tommaso e darò del tu, ma in realtà ha un curriculum di tutto rispetto. Tra le tante cose che ha fatto è un dottorando all'Imperial College di Londra, è anche un divulgatore del topic. Quindi ciao Tommaso, felicissimissimo di averti qua.
Grazie mille, e mi fa assolutamente piacere essere qua con voi stasera e portare un po' di news psichedeliche nel mondo del tech, insomma. E quindi sì, mi presento magari a...
Sì, io l'ho fatto nel modo peggiore che un presentatore potesse fare, quindi ti prego fallo tu e dacci qualche informazione.
Andava benissimo. Ma allora, sì, sono uno studente dottorando, quindi sto facendo un PhD all'Imperial College sulle neuroscienze psichedeliche, come così possiamo chiamarle, che fondamentalmente il topic del mio dottorato è andare a studiare l'impatto delle sostanze psichedeliche come la psilocibina, che è il componente attivo dei funghi allucinogeni, o l'LSD, che ha una storia più sfortunata e più popolare, forse, sia sul cervello umano che sulla nostra psiche. E quindi come queste sostanze possono essere utilizzate per curare disturbi psichiatrici come la depressione o le dipendenze, ma anche come migliorare il benessere dei soggetti sani, quindi come migliorare i livelli di felicità soggettiva, di significato nella vita o di... Mi verrebbe da dire questo termine che usiamo, human flourishing, che è appunto la capacità delle persone di magari raggiungere potenziali più alti del loro sviluppo, e che ruolo possono avere le sostanze psichedeliche in tutto questo, fondamentalmente.
È da un po' che nel nostro settore vediamo, insomma, che c'è tutta una branca dell'engineering che parla di microdosing. Voglio proprio partire da questo perché è molto vicino al nostro sì. ecosistema, al nostro ambiente, al nostro contesto. Dal tuo punto di vista, insomma, come possiamo descrivere il microdosing e quali sono i principi sui quali si basa? Microdosing intanto di cosa? Perché...
Allora, la pratica del microdosing è praticamente appunto questa idea di assumere dosi subpercettive, quindi molto basse, di sostanze psichedeliche come LSD o psilocibina, che sono quelle più usate normalmente per la pratica del microdosing, ma ogni tanto anche DMT, che è un'altra sostanza psichedelica, però insomma è la pratica di assumere per un periodo continuo basse dosi di sostanze psichedeliche, magari un giorno sì e due no, con vari regimi che differiscono in base al tipo di community in cui ci si ritrova. Insomma, c'è tanto fai da te online e diverse persone hanno diverse opinioni sia sui dosaggi giusti sia sulla frequenza di assunzione di queste sostanze, e l'idea è quella di utilizzare queste piccole dosi supercettive per migliorare un qualcosa della propria personalità. C'è chi lo fa per migliorare l'umore, c'è chi lo fa per migliorare la concentrazione, il focus, c'è chi lo fa per avere più energia. Insomma, ci sono svariatissimi scopi, ogni tanto storie sensazionali e positive in cui le persone raccontano dei benefici abbastanza scioccanti che magari questa pratica ha avuto su di loro, che ormai va avanti da più di una decina d'anni, ed è una pratica che è diventata popolare attorno dal 2010 in poi. È una pratica che ha anche una storia più corta rispetto a quella dell'uso di sostanze psichedeliche, che ha avuto un grosso boom negli anni 60 e negli anni 70 prima di divenire illegale. Però al tempo non si parlava tanto di microdosing, ma più di dosi elevate di psichedeliche, e quindi questa pratica è un pochino più nuova, diciamo.
Volevo farti una domanda, perché sai, io sono un ragazzo figlio della fine degli anni 90 e dei primi anni 2000, no? E quindi insomma,
come me,
locali,
rave
party, insomma, sì. Togliamoci la veste buonista, in qualche modo siamo entrati in contatto con questo mondo. Allora mi chiedo, da nubo, perché in realtà poi non ci sono poi entrato profondamente, sai, io ho sempre visto, no, una serie di sostanze come quelle capaci di farti fare il trip, di farti divertire, di farti prendere bene, tra virgolette,
sì,
ok?
Sì, sì.
E mi chiedo, se questo tipo di sostanze nei dosaggi dei primi anni 2000, no, del rave party in spiaggia, avevano un certo effetto, vederle utilizzate in ambito lavorativo, mettiamo, Per migliorare il focus, mi sembra quasi una controtendenza, no? Perché nel vedere una certa sostanza capace di farti attivare dei meccanismi introspettivi, attivare dei viaggi, no? E poi la vedi utilizzata invece per gestire il focus, mi sembrano proprio due azioni, due obiettivi, due percorsi antitetici,
sì, completamente
quasi
diversi, sì, ed attirano anche persone con un background molto diverso magari. Ma non sempre, perché ci sono persone che amano magari sia l'uno che l'altro, però insomma, sicuramente l'idea che c'è dietro è molto diversa, ed è ancora più diversa magari dall'utilizzare queste sostanze psichedeliche come trattamento medico, che è quello che facciamo spesso, che facciamo noi, perché comunque diamo queste sostanze magari a persone sulla cinquantina che non hanno mai provato una sostanza stupefacente prima e si ritrovano ad affrontare un'esperienza in cui in un contesto non medico non si sarebbero mai avvicinate. Quindi sì, c'è una sorta di nuova ridefinizione e paradosso che può sembrare strana a una prima occhiata, però che alla fine è molto, mi verrebbe da dire, è comune a varie sostanze che hanno effetti stupefacenti, in cui in base al contesto in cui sono usate possono avere degli effetti completamente diversi. E alla fine, se ci pensi, le anfetamine sono usate come droga molto potente per indurre euforia e per tenere le persone sveglie, e in certi dosaggi e in certe formulazioni sono la molecola che sta alla base dell'Adderall, che è una dei farmaci più efficaci per il disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, oppure l'eroina è un'altra sostanza iper dannosa se usata male, ma è lo stesso principio attivo della morfina, che è uno dei farmaci più utilizzati in ospedale. Quindi alla fine, se guardi questa apparente separazione in uno spettro più grande, vedi che magari dipende molto dal contesto e da quello e dall'uso che si fa di queste sostanze, mi verrebbe da dire.
Però mi suona, cioè, c'è una base scientifica che fa sì che, scusa se entra la mia modalità ingegneristica, no? Che deve quadrare il cerchio sempre e comunque. No, ma c'è una base scientifica per la quale questo tipo di sostanze che agiscono in certo modo hanno degli effetti differenti a seconda del contesto?
Allora, ti dico, usiamo come conto magari una delle più assurde e apparenti, che è l'MDMA, che magari è un'altra sostanza che ora ha avuto un risvolto terapeutico abbastanza grosso ed è in fase abbastanza avanzata per essere approvata come disturbo e come trattamento per il disturbo post-traumatico da stress, ed è anche una delle sostanze più usate nei rave sotto il nome di ecstasy. E il fatto è che le caratteristiche di questa sostanza e gli effetti che ha la rendono estremamente, mi verrebbe da dire, consona sia per il trattamento del disturbo post-traumatico da stress che per avere una serata di pura euforia con gli amici, perché quello che fa l'MDMA è rilasciare nel cervello grosse quantità di serotonina e di dopamina e anche di ossitocina, che generano questa sensazione di amore e connessione molto forte per le persone che hai attorno. E quello che fa per i pazienti affetti da disturbo post-traumatico da stress è che li mette in uno stato mentale in cui riescono, con l'aiuto di un terapeuta che lavora con loro durante tutta l'esperienza, a ingaggiare con ricordi ed esperienze traumatiche complicate in cui normalmente non riescono minimamente ad accedere perché hanno delle reazioni di paura estremamente forti che sono molto spesso li sorvastano, però riescono ad entrare in questo processo terapeutico in cui fondamentalmente riescono a ridisegnare le memorie disfunzionali legate al disturbo post-traumatico da stress e quindi a, diciamo, affrontarle. Però questo viene fatto con un terapeuta che lavora con loro sotto gli effetti di questa sostanza. Però lo stesso effetto di euforia e di amore intenso che l'MDMA dà la rende estremamente adatta anche per andare in discoteca e avere una serata in cui ti senti in estasi, fondamentalmente. È solo il contesto in cui è utilizzata, uno è un contesto con cui ha un terapeuta che ti aiuta, ti porta a entrare in un determinato tipo di mindset, mentre dall'altra parte lo fai per provare euforia. E non condanno la seconda, perché penso che ognuno in maniera responsabile possa andare a fare quello che vuole sulla propria mente. Ovvio che ci sono pericoli di cui le persone debbano essere al corrente prima di fare qualsiasi di queste pratiche, però insomma è proprio il contesto la differenza, perché se no basterebbe andare a un rave per essere curati dal disturbo post-traumatico da stress, e non ci sono tanti casi di persone che assumono MDMA in un rave e si trovano curate dai loro disturbi mentali. Ma l'MDMA per il disturbo post-traumatico da stress sembra per ora che abbia dei risultati mai raggiunti da nessun'altra terapia a base di farmaci o psicoterapie basta nel ridurre i sintomi di questo disturbo, che è veramente un sacco debilitante. Sono un po' svariato sopra un'altra sostanza, però insomma.
Sì, sì, chiarissimo. Io continuo comunque a essere molto incuriosito dalle tecniche del microdosing. Domanda da newbissimo: ma a dosaggi così bassi sono davvero efficaci? Mm-hmm. Cioè, allora, ci sono degli studi, delle evidenze quantomeno scientifiche o pseudoscientifiche che dimostrano l'efficacia nel mondo, insomma, nel quale vengono applicate, un incremento di produttività, di focus, di quello che vogliamo, insomma.
Allora, questa è forse la domanda che stavo aspettando di più del podcast, perché nell'ambito della ricerca sugli psichedelici il microdosing e tutte le pratiche associate al microdosing sono quelle che hanno l'evidenza scientifica più bassa e controversa. Nel senso che ci sono vari studi che sono stati fatti e sono stati rilasciati negli ultimi anni, in cui fanno vedere che gli effetti positivi riportati dal microdosing siano un sacco legati a effetti placebo e a aspettative positive, o comunque a tutte queste attitudini che magari le persone hanno verso questa pratica, che non sono legate all'effetto del farmaco, della sostanza per sé. E se guardi un po' la piramide di evidenza scientifica, vedi che nella parte più bassa, in cui ci stanno un po' l'evidenza qualitativa o i case report un po' retrospettivi di persone che raccontano le loro esperienze, tendono a essere tutte molto positive. Poi quando vai verso l'alto e inizi a creare degli studi con placebo, randomizzati, vedi che gli effetti positivi calano molto di più, tanto che gli ultimi due studi randomizzati e controllati che sono stati pubblicati sull'ambito, entrambi hanno fatto vedere che non c'era alcuna differenza tra il gruppo che faceva la pratica del microdosing e il gruppo che stava assumendo un placebo in benessere soggettivo alla fine di 4-6 settimane di pratica. Però una critica grossa che è stata fatta a questi studi è che erano fatti su persone fondamentalmente già molto sane, quindi magari le misure che utilizzavano non andavano a misurare effettivamente i cambiamenti che avvenissero a causa di una sorta di effetto di ceiling che c'era in queste popolazioni. Però, per dirti, anche in questi studi, tra cui l'ultimo che è stato pubblicato un anno fa in una rivista medica molto prestigiosa, il Journal of Biological Psychiatry, ha visto che nonostante non ci fossero cambiamenti a lungo termine a livello di benessere soggettivo, le persone che erano nel gruppo del microdosing durante la giornata erano più attive, avevano più energia e avevano anche sentimenti di felicità superiore durante la giornata rispetto a quelli che assumevano placebo. Però queste sensazioni che avvenivano nella giornata non si andavano poi a tradurre in un benessere positivo a lungo termine, mi verrebbe da dire. Però comunque un qualcosa è venuto fuori anche da questo studio, con risultati in gran parte negativi.
Capisco, e tra l'altro mi chiedo a questo punto se ci sono evidenze di un effetto nel medio-lungo periodo invece dell'assunzione continuativa di microdosaggi o dosaggi così bassi.
Allora, di base gli studi non hanno superato il mese o due massimo di ricerca, quindi è un qualcosa che a livello di effetti a lungo termine non si sa granché. Ed è anche uno dei, mi verrebbe da dire, principali warning che ci sono nella comunità psichedelica un po' più seria e accademica. Perché, essendo che non è un farmaco approvato, che non ci sono studi sugli effetti a lungo termine, non si sa bene se facendo questa pratica per anni ci siano effettivamente effetti positivi o no. E uno dei, mi verrebbe da dire, dei concerns maggiori che si hanno in questa pratica è che l'assunzione continua di LSD, per esempio, va a stimolare un recettore che è quello della serotonina, e mi verrebbe da dire 2B, ma sono sicurissimo, però mi sembra della serotonina 2B, che sta anche nel cuore. E quindi, andando a stimolarlo di continuo, ci sono alcune evidenze negli animali che indicano che possa andare ad avere degli effetti cardiaci a livello a lungo termine, ma di questo non si sa nulla. Però piuttosto che andare a magari buttarsi in una pratica che ti porta ad assumere una sostanza in maniera abbastanza continuativa nel tuo corpo, che ha effetti psicoattivi per un giornale, un articolo che hai letto che raccontava di una storia di una persona, magari è più opportuno informarsi di quello che effettivamente stai facendo. E poi per alcune persone potrebbe avere degli effetti che ancora la ricerca scientifica tradizionale non è ancora andata a toccare. Però diciamo che per ora l'evidenza che esiste non punta estremamente sull'asta del sembra che abbia effetti positivi di, mi verrebbe da dire, grandezza così elevata da dire vabbè, magari si possono tollerare rischi, insomma.
Quando tu, insomma, abbiamo parlato di questi due mondi, no? Del mondo del microdosaggio e poi del mondo del, non so, mi verrebbe da dire assunzione, ma è un termine che non mi piace per niente, dell'utilizzo clinico, possiamo definirlo
sì.
Così, ok? Il mondo del microdosaggio, che tra l'altro ha degli scopi nel 90% dei casi di increasing della produttività, ok?
Sì. Sì,
io questa cosa sono cresciuto in un ambito di discoteche, ok? Sono cresciuto in un ambito dove vivevo in costa, da ragazzo lavoravo nelle discoteche, la produttività durante la stagione estiva era un must, nel senso che ti alzavi la mattina e c'era già da stare in spiaggia, stare in mezzo alla gente, poi il pomeriggio c'erano gli aperitivi, bordo piscina, conosci gente, vendi ticket, fai quello che ti pare, la notte fino alle 7 del mattino in discoteca e poi c'è la colazione. E quindi per chi ha vissuto quell'epoca, cioè, insomma, la bamba era lo strumento, il productivity increaser, no, della situazione, ok? E ho visto gli effetti di, adesso non voglio essere il provinciale, però di un uso sistematico di un'industry, no? Di una certa sostanza. Adesso, nel mondo di questo altro tipo di sostanze c'è tutta una differenza, anche a livello di impatto nel film.
Sì, sì,
no?
Sì, a livello proprio
ne parleremo,
di...
parleremo anche di Nixon a questo punto. Però, insomma, ci sono delle differenze. Ma comunque, l'idea di un'industria che si basa, no, su questo strumento dopante, ok, mi suona veramente strano. Io porto la mia esperienza, sarà un effetto placebo, sarà quello che vi pare, ma io ho passato un periodo lungo della mia vita, quasi 10 anni, dove consumavo una quantità di Red Bull altissima.
Sì.
Red Bull è caffeina
pesante,
ok? Io arrivavo a berne 10-16 al giorno. Il mio cardiologo mi disse: Mauro, insomma, prova a cercare altre sostanze stupefacenti, forse ti fanno meno male. Si riferiva a una sostanza precedentemente citata, però l'effetto in realtà che io avevo quando sviluppavo era, e ne ho parlato anche col mio medico, era stranissimo. Cioè, detto tra noi, visione periferica limitata, focus altissimo, almeno per quel limite di tempo, alla fine della mia giornata lavorativa era uno straccio. Ero completamente uno straccio.
Però prodotto da Dio, immagino.
Assolutamente sì. Il vero problema è che questa cosa è diventata sistematica in me.
Mm-hmm.
E io poi, quando il mio cardiologo mi ha messo un warning grande quanto una casa, ho dovuto passare da 10-16 a zero, ho avuto tutta una serie di problemi di natura psicologica sulla produttività.
Sì,
cioè,
sì,
ho detto,
sì,
cazzo, sì. Cioè, io mi metto davanti al computer, prima riuscivo a fare un sacco, adesso faccio un'ora e sono da strizzare.
Sì.
Perché oggi io, se faccio più di 50 minuti focus time, sono davvero da buttare via come uno straccio vecchio. E quindi mi chiedo, ecco, basare tutto un industry su questi productivity booster può avere degli effetti non solo fisici, ma anche sociologici, se questa roba funziona.
Sì, 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 sì. E mi verrebbe da dire di sì, ed è alla fine è un discorso più ampio che possiamo in cui ci mettiamo dentro la Red Bull, ci puoi mettere dentro l'Adderall, che ho citato precedentemente, che è un altro dei productivity hack più grossi nella Silicon Valley, nel mondo del tech. Il modafinil, che è un altro farmaco che va ad agire su tutta il sistema sonno-veglia, che ti permette di stare sveglio e focalizzato per tutto il giorno. Insomma, c'è un mercato nero che in America, ancora più che in Italia, è estremamente diffuso, di questi farmaci e queste, mi verrebbe da dire, tutte queste, questi vari hack che ti permettono di rimanere più in focus a lungo, di produrre maggiormente, e il fatto che effettivamente la maggior parte di queste molecole funzionano nel fare quello che ti promettono di fare. Il problema è appunto, sì, gli effetti a lungo termine, il fatto che poi vai spesso a compromettere la qualità del sonno, e questi compromessi che avvengono nella qualità del sonno poi spesso vanno ad impattare il giorno successivo e ti portano magari a dover assumere più dosi di questa sostanza per rimanere produttivo, e diciamo sì, creano delle sinergie, per non dire dipendenze, in cui magari non sei fisicamente dipendente come magari una persona dipendente da eroina è fisicamente dipendente da questa sostanza, ma almeno psicologicamente lo diventi, perché diventi dipendente da una versione di te stesso che non esiste senza l'aiuto di queste sostanze dopanti. E appunto questo si va poi ad ampliare in riflessioni, appunto, come hai detto tu, più sociologiche che farmacologiche, e effettivamente ha senso farlo, non ha senso, è difficile da dire. Difficile da dire, perché magari ci sono persone a cui va bene e riescono a farsi un tot di anni così, a raggiungere obiettivi che non avrebbero mai raggiunto e sviluppato, e dopo riescono ad abbandonare queste pratiche. Altri invece che ci finiscono in mezzo e hanno delle conseguenze di salute a lungo termine molto più elevate di altri, e quindi sì, non è una risposta facile da dire. In cui la risposta da, mi verrebbe da dire, medico, scienziato, conservatore è una, però quella della realtà dei fatti è diversa e molto più complessa.
Sì, e tra l'altro non c'è un vademecum o un manuale che ti dice è così.
Sì, sì,
cioè,
sì,
sì. È tutto su una linea di grigi che poi fondamentalmente dipende molto da te stesso. Io ripeto, ho avuto una brutta esperienza, per quanto, ripeto, la Red Bull è un drink da scaffale, cioè sembra una banalità. Però
no, beh.
A certi dosaggi anche la caffeina ha degli effetti allucinanti, quindi
sì, questo, sì, sì, la caffeina va a impattare negativamente un sacco il tuo sonno e la qualità del sonno, che magari dai 20 ai 30 anni non te ne accorgi, dai 30 a 40 meno, e poi magari quando superi 40 e bevi 10 caffè al giorno inizi magari a invecchiare biologicamente molto più velocemente, perché negli anni il tuo cervello non ha avuto il tipo di sonno di cui aveva bisogno per, mi verrebbe da dire, sostenersi a lungo termine, e non te ne accorgi fino a quando è troppo tardi. Quindi comunque anche la caffeina, che è la sostanza più sviluppata a livello commerciale nel mondo, ha degli effetti collaterali se usata in maniera eccessiva.
Sì, quella del sonno è importantissima. Io proprio quest'anno a Code Motion, molti di voi l'hanno ascoltato, ho portato un talk dove c'era proprio un passaggio. Io parlavo del carico cognitivo e del trasferimento, no? Dell'apprendimento, della comprensione, del trasferimento dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. Sì. Quindi la creazione, sì, appunto, l'utilizzo della plasticità del cervello e la creazione di pattern, che poi è il modo in cui noi trattiamo le informazioni. E questo, sì, tipo di trasformazione, io lo dirò con la zappa come il mio solito, però questo tipo di trasformazioni, buona parte di questo tipo di riorganizzazione avvengono durante il sonno. Per cui se tu a lungo, proprio per lunghi periodi, per 15 anni della tua vita dormi di merda, alla fine il tuo modo di riorganizzare le informazioni ne viene penalizzato e alla fine hai degli effetti. Voglio però per un attimo spostarmi invece nell'uso clinico. Questo tipo di sostanze, perdonami se utilizzo dei termini scorretti, o comunque il mondo degli allucinogeni è arrivato nel mondo tech già dagli anni 60.
Possiamo Steve Jobs pensare dice di aver fondato la Apple sotto l'SD, ma a livello di intuizione, quindi comunque è un qualcosa che c'è da tanto.
Esatto, tra l'altro Steve Jobs è uno dei tanti, perché in realtà in quell'epoca un po' tutti, no? Il mondo tech è un po' figlio dei fiorismi di quel periodo. Scusate, ma sto malissimo, ragazzi. Quello che voglio chiederti è: che legame c'è tra l'utilizzo delle sostanze allucinogene e se riesce anche a categorizzarcele, e l'avere l'intuizione?
Esiste una
relazione tra questi due elementi?
Allora, sì, assolutamente, e appunto mi ricollego a quello che avevo detto prima, perché appunto ho detto che magari mi occupo di studiare queste sostanze, dell'impatto che hanno sul nostro benessere e tutto quanto, e poi dopo successivamente ho detto sì, il microdosaggio è in gran parte placebo e magari effetti più negativi che positivi, quindi le persone penseranno ma questo che cazzo fa allora? Ed è il perché l'effetto delle sostanze psichedeliche che sembra avere un impatto positivo sul benessere umano non è dato dalle microdosi, ma è dato dalle macrodosi, che sono appunto dosi abbastanza elevate da creare un'esperienza psichedelica vera e propria. Infatti queste sostanze come l'SD e psilocibina le chiamiamo più volentieri psichedelici invece che allucinogeni, perché va a toccare proprio questa capacità che hanno di rivelare l'interno e le parti nascoste della nostra mente, che appunto non sono normalmente accessibili in stato di normale veglia. E quello che fanno quando una persona assume una dose, mi verrebbe da dire, elevata da più di 50 microgrammi di LSD o più o meno magari 2 grammi e passa di funghi allucinogeni, è appunto creare un'alterazione della percezione, della coscienza, che ti porta in una sorta di dimensione pseudo-onirica in cui il mondo reale e la tua mente si fondono. E quello che accade in questi momenti nel cervello è che l'entropia cerebrale, che mi verrebbe da dire è questo indice che va a guardare la quantità di caos e di informazione che avviene nel cervello, aumenta. E aumentandola aumenta anche la plasticità cerebrale, che è un qualcosa che prima tu mi hai nominato e che magari si riconnette un po' al tuo mondo, perché appunto quello che accade stato psichedelici è che aumentando l'entropia il cervello è come se diventasse più malleabile, come se prendessi questa sorta di cristallo e lo mettessi sopra un fuoco e dopo qualche ora diventa una sorta di plastilina malleabile in cui le forze esterne hanno un impatto molto più elevato, mi verrebbe da dire. E questo è, in maniera riduzionista, quello che accade al nostro cervello quando siamo sotto gli effetti di una sostanza psichedelica. E aumentando l'entropia, aumentando la malleabilità, idee e concetti che magari normalmente ci appaiono separati o distinti si connettono. E da qui si genera la creatività, l'intuizione e tutte queste, mi verrebbe da dire, queste capacità che vengono riportate come beneficio delle sostanze psichedeliche, ma sembra non avvenire così tanto con il microdosing, ma in maniera molto più elevata con dosi abbastanza alte da creare l'esperienza psichedelica, che portano tutta un'altra serie, una serie di esperienza completamente diversa, perché non è un qualcosa che puoi assumere mentre lavori, non è un qualcosa che puoi, mi verrebbe da dire, integrare nel tuo stile di vita normale, ma un qualcosa a cui tu devi magari dedicare una certa giornata, un certo tipo di ambiente, appunto perché il tuo cervello diventa poi molto più sensibile al contesto esterno, quindi la chiave del contesto diventa molto più importante, nel senso che diventa molto importante assumere queste sostanze in condizioni che ti permettano di non avere a che fare con i task della vita normale, di essere libero da, mi verrebbe da dire, bisogni esterni o legati alla tua vita produttiva e tutte queste cose qua. E gli effetti positivi si trovano a lungo termine poi, quindi si trovano nei giorni successivi in cui hai avuto questa esperienza, in cui le persone si trovano più, mi verrebbe da dire, più felici, più flessibili, le intuizioni avvengono più regolarmente in certi casi, però avviene quando la persona è tornata sobria dell'esperienza. Possono avvenire sia durante l'effetto acuto, ma spesso avvengono anche successivamente. Ed è una conseguenza appunto di questo cervello che a tutto d'un tratto diventa più flessibile e malleabile. Ed è anche la chiave dell'uso terapeutico di queste sostanze.
Queste sostanze, perdonami, a livello scientifico funzionano che si legano a dei ricettori e quindi sì, attivano una serie di meccanismi. Quando tu dici abbiamo degli effetti a posteriori dell'assunzione, anche quando sì, l'effetto del, passami il termine poco scientifico, del trip è finito, no? Ecco, cosa fa sì, o almeno se abbiamo delle evidenze, se sì, abbiamo degli studi che lo dimostrano, cosa fa sì che appunto queste intuizioni, questi benefici si abbiano anche dopo? Qual è l'elemento scatenante che appunto ci permette di avere degli effetti anche quando in realtà gli effetti sembrerebbero terminati?
Allora, è un qualcosa in cui abbiamo cercato di capire per vari anni cosa effettivamente succedesse, perché è una domanda chiave per degli effetti degli psichedelici, perché nei primi trial che abbiamo fatto, per esempio, sulla depressione, si è visto che effetti positivi si avevano fino a 6 mesi dopo l'esperienza psichedelica, quando gli effetti, mi verrebbe da dire, acuti della sostanza erano completamente scomparsi dal corpo di queste persone. E quello che abbiamo visto facendo studi con varie tecniche di neuroimaging è che quello che accade nel cervello, si pensi un po' a quello che ho accennato prima, in cui magari vai a guardare un cervello al punto A iniziale, che è abbastanza, mi verrebbe da dire, strutturato e rigido o modulare, come possiamo definirlo noi. Quindi varie aree comunicano in maniera più predefinita con altre aree, i tipi di connessioni che si formano sono abbastanza predeterminate, e questo è un po' lo stadio generale sia di un cervello adulto, ma ancora di più di una persona depressa, in cui è bloccata in uno stato di eccessiva rigidità cerebrale. E poi tu vai ad aggiungere la molecola psichedelica che porta un grado estremamente elevato di entropia nel sistema, quindi il cervello da un cristallo diventa una sorta di mi verrebbe da dire plastilina malleabile. E qui, con l'aiuto del terapeuta che guida il paziente sia durante il trip che dopo, porti il cervello in uno stadio che non è più la rigidità che aveva precedentemente, ma di minore rigidità, mi verrebbe da dire. E questo l'abbiamo visto anche con il neuroimaging. Infatti si è visto che questo indice di modularità cerebrale era diminuito dopo la terapia psichedelica 4 settimane dopo nei pazienti appunto che avevano assunto la psilocibina, e questa diminuzione della modularità cerebrale correlava con la diminuzione dei sintomi depressivi. Ed è un'altra cosa che abbiamo visto in un altro studio che verrà pubblicato a breve, in cui abbiamo visto che avviene in maniera simile anche nei soggetti sani, per esempio, in cui il livello di entropia cerebrale andava poi a correlarsi con un aumento delle intuizioni che avvenivano dopo l'esperienza, e questo aumento di intuizioni andava poi a correlare con un aumento del benessere a lungo termine. Quindi si vede che queste modifiche acute dello stato cerebrale si vanno poi ad impattare in un effetto psicologico e soggettivo che poi ha dei risultati positivi a lungo termine.
Quindi comunque c'è il lavoro di uno specialista che ti accompagna, sì, quindi sì, non è una roba, hai benefici così, tu basta che ti cali e poi prenditi bene, perché c'è anche un percorso di tipo psicologico,
sì, sì,
no?
Soprattutto lavoro... se sei una persona che utilizza queste sostanze per scopo medico e per scopo psichiatrico, assolutamente la chiave dell'approccio terapeutico è importantissima. è importantissima, e in quegli ambiti in cui non c'è un approccio terapeutico, ma le persone riportano benefici, quindi magari persone nella Silicon Valley o nel tech o anche altri soggetti sani che le assumono in maniera più, mi verrebbe da dire, casalinga, spesso gli effetti positivi a lungo termine sono dati perché avevano attorno un ambiente o un setting, come lo chiamavamo noi, che aveva delle componenti psicologicamente terapeutiche. Quindi magari un amico che supportava il trip, che magari ti aiutava a sviluppare nuove idee durante l'esperienza psichedelica, oppure un ambiente esterno molto positivo che ti portava a, diciamo, canalizzare questa plasticità verso un cambiamento positivo, perché questi stati iperplastici del cervello non portano sempre a cambiamenti positivi, ma il contesto in cui avvengono è chiave, e ci sono più e più studi che evidenziano come capitino anche dei cambiamenti negativi a lungo termine.
E infatti volevo arrivare là. Come ti ho detto, io sono figlio degli anni 90 e ognuno di noi, almeno sono nato nell'85, ognuno di noi ha avuto qualche amico che ha fatto un bad trip e continua a rincorrere i propri demoni in giro per le piazze, no? A questo punto mi sento di chiederti invece quali sono i rischi.
Sì. E i rischi sono appunto dati da queste esperienze challenging che avvengono durante le sessioni psichedeliche. Ma la cosa paradossale di queste esperienze complicate che avvengono sotto psichedelici è che la stessa esperienza negativa e emotivamente, mi verrebbe da dire, traumatizzante, può portare a cambiamenti estremamente negativi o estremamente positivi in base al contesto. E ti faccio un esempio per renderla più comprensibile. Immagina magari il tuo amico che magari ha avuto un'infanzia un po' complicata e alcuni traumi che non ha mai del tutto risolto, che decide di assumere un cartone di LSD in un contesto di rave per divertirsi con i propri amici, e immediatamente si ritrova magari immerso in ricordi ed emozioni della propria infanzia che non aveva minimamente idea di poter andare a ritoccare, e immediatamente l'ambiente esterno si mixa con la sua fantasia collettiva e tutte le persone attorno a lui iniziano a somigliare a mostri, a esseri che lo vogliono perseguitare, che magari avevano delle risembianze inconsce con dei traumi che aveva avuto da piccolo, magari col rapporto con i propri genitori o così via. E quindi si ritrova in questo contesto in cui è esattamente impossibilitato ad andare a risolvere, a toccare questi problemi e queste emozioni che si presentano dentro di lui, e si trova in uno stato che non sa risolvere, che gli amici non sanno risolvere, e questo porta a una sorta di, ogni tanto potrebbe anche avvenire, di disturbo post-traumatico che avviene, in cui hai questa esperienza estremamente traumatizzante che non riesci ad integrare, che ti porta a effetti negativi a lungo termine. Però metti dall'altra parte la stessa esperienza in cui il tuo amico, invece di prendere il trip in un rave con gli amici, lo fa in un contesto medico sotto la supervisione terapeutica. E lo stesso trip in cui va a toccare delle emozioni negative, complicate, con l'aiuto del terapeuta lo portano ad una risoluzione emotiva, in cui magari riesce ad affrontarle, riesce ad affacciarsi, e dal momento che ci riesce a riaffacciare, molto spesso la valenza delle emozioni provate cambia completamente, perché abbiamo pazienti che nella prima metà del trip molto spesso piangono, urlano, rivivono emozioni traumatiche che avevano soppresso per tutta la vita, ma il terapeuta le spinge ad affrontarle, le spinge ad affacciarsi ai demoni, a toccarli, e molto spesso quando si passa da il fuggire all'affrontare con la guida di un qualcuno che ti aiuta a farlo, l'esperienza cambia valenza e diventa estremamente positiva, diventa estremamente toccante, e questo porta a cambiamenti positivi a lungo termine. Per esempio c'era questo report, che non mi ricordo dove l'avevo letto, ma in un paper sul topic, in cui raccontava di questo paziente depresso che si era trovato in una stanza piena di demoni che lo stavano inseguendo e che lo volevano uccidere, e lui scappava, ma il terapeuta l'ha spinto, fa no, affacciati, e dal momento che è riuscito ad affacciarsi e dire mi lascio andare, non fuggo più, tutti questi demoni sono diventati farfalle, tutto è diventato estremamente colorato e positivo, e si è lasciato andare, e lasciandosi andare ha avuto questa esperienza di dissoluzione dell'io in cui il tuo sé lascia completamente andare, mi verrebbe da dire, le costrizioni, e le persone riportano stati di unione con il tutto, che sono molto spirituali, e quando avvengono queste esperienze è fondamentalmente lì che avviene la chiave terapeutica, perché il tuo ego, il tuo io ha lasciato e avvengono questi meccanismi di pseudo reset cerebrale, mi verrebbe da dire, che a lungo termine sembra che siano chiave per gli effetti positivi, ma questo avviene solo se la molecola è assunta nel contesto giusto.
E infatti, mentre parlavi, mi viene in mente il racconto di un amico carissimo che appunto mi parlava della ayahuasca e della sua esperienza con la ayahuasca. Cioè l'idea di avere in quel caso una guida spirituale, no? Che ti accompagna, sì. Che poi sì. Fondamentalmente fa in un modo un po' probabilmente diverso, non clinico, più magari empirico, che in un modo magari try and error legato all'esperienza, però ti fa da guida appunto nell'affrontare queste cose. Lui mi diceva, mi hanno raccontato che stavo iniziando il trip molto bad, e grazie appunto a questa guida spirituale sono riuscito a gestirla ed è stata l'esperienza più importante della mia vita. Mm-hmm. Adesso, abbiamo parlato di rischi. Spesso questi rischi sono legati, questo lo dico io, probabilmente tu non sarai d'accordo, probabilmente il mio essere provinciale mi spinge a dirlo, ma c'ho una certa convinzione, perché io a quei rave c'ero e ci suonavo anche. Molti dei rischi sono appunto, vengono dal contesto dell'assunzione. È un utilizzo così ludico. Sì. Questo tipo di sostanze non controllato probabilmente viene da una serie di azioni che sono state fatte a partire dagli anni 60 con come abbiamo detto fuori episodio, con l'azione Nixon, no? Che ha bloccato tutta la ricerca, ha etichettato tutto come droga e quindi dobbiamo combattere, e quindi ha preso tutta una serie di strumenti che in quanto strumenti hanno dei benefici ma dei rischi, vedasi il coltello, sì, che sì, ci serve per tagliare la bistecca, sì, ma anche per ammazzare un altro cristiano, e l'hanno buttato nelle mani di un mondo che in realtà non ha poi tutte quelle premure e attenzioni nell'utilizzarlo.
Sì, sì, sì.
Quindi la mia domanda è, quanto a partire da Nixon e via dicendo, questo tipo di azioni hanno penalizzato la ricerca? E oggi, dopo 70 anni, io adesso sto facendo due calcoli mentali, ma sì, più o meno 70 anni, a sì, che punto Nixon è la ricerca? Sì.
Allora, la ricerca ora si sta sviluppando in maniera molto, molto forte, molto avanzata, nel senso che ormai tutte le riviste scientifiche più importanti del mondo hanno pubblicato studi sulla psilocibina e sugli psichedelici nel trattamento dei disturbi psichiatrici, quindi siamo fondamentalmente a questo livello in cui la ricerca medica sta sviluppando evidenza sempre più forte che, se assunte in un contesto di un certo tipo, queste sostanze possono avere effetti positivi come trattamento medico. Per ora ci stiamo sviluppando molto sul fronte medico, anche se gli psichedelici penso che possano avere un impatto sulla società molto più ampio di quello medico, che appunto è legato al migliorare il benessere soggettivo di persone che si possono definire in altri modi sani. Però per integrare questo tipo di sostanze nel mondo penso che siamo ancora lontani, e penso che l'educazione ancora non esista, perché fai conto che con questo rinascimento psichedelico in cui siamo, e come lo chiamano i media in questo periodo, è nato tutta una serie di startup che sta producendo molecole psichedeliche per uso medico. C'è un grosso mercato degli psichedelici in America e nel Regno Unito soprattutto, ma anche in Europa, che sta sviluppando nell'industria farmaceutica. C'erano una cosa come più di 150 startup che cercavano di sviluppare queste molecole in un modo o nell'altro, e tutto l'ambito più del wellness magari guarda e osserva per cercare di capire quello che succede a livello di regolazioni. Però quello che magari sta accadendo in alcuni stati americani, che è un po' un via libera, tutti decriminalizziamo queste sostanze, non è un qualcosa in cui sono completamente d'accordo in maniera, mi verrebbe da dire, in maniera incontrollata, perché mi sembra molto di dare una macchina a tante persone che non hanno mai preso la patente. E quindi ti ritrovi in questo, un po' in questo mondo in cui le persone assumono queste sostanze, magari ad alcune va bene, altre magari sviluppano delle visioni pseudo spirituali non proprio integrate. Cioè, vedi che comunque c'è un qualcosa di strano che avviene con assunzioni ripetute e continue di alti livelli di psichedelici, non in tutti, ma in alcune persone, che magari va più verso una direzione di disconnessione più di connessione con la realtà. E come va a impedire questo? Secondo me lo va a impedire con l'educazione, con l'imparare a utilizzare queste sostanze in maniera in maniera controllata, in maniera integrata nel tessuto sociale, come magari avviene nelle popolazioni indigene, che hanno integrato queste sostanze in maniera, mi verrebbe da dire, solida nel corso dei secoli, ma in nessuna di queste popolazioni tutti possono utilizzarle quando vogliono. E quindi secondo me questo dice un qualcosa sul fatto che magari un utilizzo incontrollato e non troppo integrato di queste sostanze a lungo termine non sia magari troppo a beneficio della psiche umana. Magari mi sbaglio, però mi sembra che sia un qualcosa di simile che
avvenga. No, mi hai riportato alla mente una serie di documentari che guardavo proprio l'altro giorno, così in versione sollazzo sul divano su Netflix, dove si parlava di sette e di come costruire la tua setta perfetta. Bellissimo documentario. Anzi, mi sono già bruciato un balocco di fine puntata, bello. Alcune di queste sette avevano proprio il meccanismo, no, dell'utilizzo delle sostanze psichedeliche, sì, come elemento, come l'hai descritto tu, no, che ti permette di abbassare le barriere di autoprotezione psicologica, sì, talvolta, no? E quindi l'essere così aperto, così malleabile, se la tua guida, diciamo, è di un certo tipo, i rischi sono alti. Quindi
E anche online, perché comunque se ci pensi, sì, c'è tutta una storia di connessione tra sette e uso di LSD, che negli anni 60 e 70 era presente, tutta la storia di Charles Manson e degli omicidi che ha creato, e sono stati proprio legati all'utilizzo dell'LSD come molecola per manipolare la mente di queste persone più o meno sane. E adesso nel mondo social in cui viviamo, in maniera magari più leggera ma più subdola, si va a incrociare magari tutta l'intersezione tra psichedelici e magari teorie cospirazioniste, perché metti questo stato di entropia cerebrale che è usato in maniera sbagliata, e poi magari invece di andarti a integrare con la tua comunità, con le persone attorno e magari con la natura, con la meditazione, con yoga e altre pratiche positive, vai a perderti in siti cospirazionisti vari in cui ti raccontano tutta una serie di cazzate sul mondo, e il tuo cervello allo stesso tempo è in questo stato ancora di maggiore plasticità, ti vai magari a incanalare in direzioni in cui non ti saresti mai incanalato, il tuo cervello le accetta in maniera in cui normalmente avrebbe resistito. Quindi la plasticità cerebrale è un'arma a doppio taglio, è un'arma estremamente a doppio taglio, in cui il contesto diventa chiave per portare benefici o effetti negativi nella tua vita.
Sì, sì, fonderemo la nuova setta che crede alla terra toroidale e quindi da tante... No, è vero, è tra l'altro è maledettamente pesante questa cosa, cioè è, paradossalmente è il rischio, al di là del... Sì. La droga! Alla Nixon, mi sta sul culo Nixon, avete capito ormai?
Concordo, concordo.
E non strettamente per la droga. Voglio chiederti, abbiamo parlato degli effetti negativi di tipo, let's say, psicologico, ok?
Sì.
E invece effetti di tipo fisico.
Mm-hmm.
Quali evidenze scientifiche abbiamo? Perché ormai, cavolo, sì, sono tanti anni che si parla di queste sostanze.
Allora, a livello fisico sono estremamente sicure, nel senso che vari studi che sono stati fatti, non hanno evidenziato alcuna neurotossicità, nessun effetto negativo sui neuroni, nessun effetto sui circuiti della dipendenza su cui agiscono normalmente cocaina, eroina e anfetamine ed altre droghe che vanno a intaccare questi circuiti più dopaminergici che regolano le dipendenze. Gli psichedelici non toccano questo tipo di circuiti, quindi hanno un grado di dipendenza molto basso, neurotossicità nessuna, quindi se utilizzati in contesti controllati e positivi non sembra che abbiano effetti negativi a livello fisico. Magari quello delle microdosi a lungo termine può avere un effetto negativo sul cuore, in cui ho nominato prima, però insomma, di base queste magari esperienze più psichedeliche di macrodosi ogni tot come trattamento medico sembra che a livello fisico siano estremamente sicure. Ovvio che dall'altra parte, non so, un effetto negativo fisico, la classica storia del tizio che finisce in un fiume ad Amsterdam perché si è preso i funghetti e poi non sapeva più dove era, però anche lì mi verrebbero a dire più un effetto negativo sul corpo a causa di eccessiva alterazione psicologica, però non diretto.
Chiaro, no? E se prendi una bicicletta e ti lanci un palazzo, probabilmente ti fai male
Esatto,
uguale. Cioè.
esatto, esatto.
Voglio chiederti però perché c'è una cosa che mi sta ronzando in testa da quando l'hai detto. Hai parlato di nuovo rinascimento psichedelico. Allora, in realtà, io ho guardato una serie di documentari, tra l'altro ve li metto nelle note dell'episodio, ce n'è uno su Netflix, sulle sostanze. Si parla appunto dell'MDMA. Scusate, ragazzi, sto morendo oggi. Dell'MDMA. E in realtà si parla di come tutta una serie di legislazioni abbiano bloccato la ricerca scientifica. Oggi però si vede il proliferare di questa ricerca. Qual è stato l'elemento che ha inibito questo blocco?
Allora, ce ne sono stati due più o meno grossi. Il primo è stato intorno al 2000, al 2000-2006, quindi si parla già di un po' di anni fa, in cui l'Università John Hopkins in America è riuscita ad ottenere l'approvazione etica di questo studio che ha dato dosi elevate di psilocibina a soggetti sani per vedere l'impatto sulla loro psiche. E questo è stato lo studio che, diciamo, ha iniziato il rinascimento psichedelico moderno, perché i risultati che sono stati ottenuti da questo studio erano miglioramenti nel benessere successivo di durata di 12 mesi o più, in cui queste persone riportavano che l'esperienza era stata una delle più significative della propria vita, simile a un lutto o al parto di un figlio. Quindi, insomma, ha avuto tutta una serie di ripercussioni anche mediatiche che ha riacceso l'interesse collettivo verso queste sostanze. E poi l'altra grossa è stata nel 2016, in cui il mio gruppo di ricerca a Londra ha pubblicato il primo studio sugli effetti della psilocibina su pazienti affetti da depressione resistenti ai farmaci, in cui alcuni pazienti avevano provato anche una decina di farmaci diversi senza aver ottenuto effetti positivi, e si è visto che con due dosi di psilocibina accompagnata da psicoterapia gli effetti antidepressivi duravano fino a 6 mesi. Quindi anche questa è stata una grossa esplosione mediatica che ha riacceso un po' l'interesse collettivo nel mondo. E da lì poi è tutto si è sviluppato, tutto è nato. E parallelamente alla ricerca classica sugli psichedelici, l'altra grossa è stata con l'MDMA nel disturbo post-traumatico da stress, che ha iniziato anche questa più o meno una quindicina di anni fa, mi verrebbe da dire, e probabilmente arriverà al culmine quest'anno perché i risultati, gli studi sono finiti e ora stanno applicando alla Food and Drugs Administration americana per ottenere il permesso di utilizzare l'MDMA come trattamento medico, e hanno inviato l'applicazione la settimana scorsa. Quindi si pensa che arriverà un'approvazione entro la fine del 2024 per dell'MDMA per uso medico in America, e questo sarà il primo grande milestone del rinascimento psichedelico a livello medico, insomma, perché da lì ci si scatenerà tutta una reazione a catena mediatica, economica e sociale, in cui probabilmente tutti verranno più o meno a conoscenza. Se tra un po' di mesi ti ritroverai in qualche articolo su giornali vari su questo argomento, saprai che è avvenuto effettivamente.
Sì, sono molto curioso, in realtà, con i giusti dubbi. E la mia domanda è invece, i governi come si stanno opponendo? Perché, sai, i governi sono stati poi quelli che hanno etichettato, no? Questo
Sì.
tipo di sostanza, la ricerca su questo tipo di sostanza e come hanno utilizzato, più che etichettato, utilizzato questo tipo di sostanze per fini meramente politici, no? E oggi invece come si pongono in un periodo storico dove, cioè, sembra veramente antitetico, no? Guardano la securitizzazione, come buona parte dei governi del mondo si pongono, no? Nella, let's say, lo dico io, non lo dici tu, quindi sei esonerato da qualunque tipo di responsabilità nella limitazione in qualche modo delle libertà sociali delle persone. Sì, l'ho detto, l'ho detto.
Allora, dipende molto nel senso che il governo americano è tendenzialmente aperto all'uso medico, mi verrebbe a dire in particolare, non ci sono posizioni governative particolari, anzi, è un qualcosa che sta prendendo forma, si sta sviluppando e politicamente in America sia la destra che la sinistra tendono ad essere aperti a questo tipo di trattamenti. Ed uno dei cardini repubblicani che sono avvenuti nel cambio di coscienza di queste molecole, perché una delle popolazioni in cui i trial hanno ottenuto risultati più importanti sono con i veterani americani di guerra, che i veterani sono un po' il pupillo della parte repubblicana
Della destra
americana.
storica
Esatto,
americana, sì.
esatto. Quindi andando a toccare questo tipo di popolazione ha aperto estremamente le visioni della destra verso queste molecole che non sono più state etichettate come una tendenza da hippie, ma come un qualcosa che effettivamente poteva avere degli effetti positivi verso questo tipo di popolazione a cui sono molto attaccati. E anche in Inghilterra il governo è abbastanza aperto allo sviluppo di questa ricerca a livello medico. Sono ancora molto conservatori dal punto di vista più sociale, politico e magari con approccio più ricreativo, però penso che per ora viaggino su binari pseudo-paralleli, mi verrebbe da dire, che non sono diversi, uno non esclude l'altro, ma magari si svilupperanno in maniera diversa. E penso che prima avverrà un cambiamento a livello medico che poi magari potrà portare successivamente ad un cambiamento più a livello sociale, ma come ho detto prima, non so se ci arriveremo e come ci arriveremo e se dobbiamo arrivarci.
Domanda, non c'entra niente, puoi anche dirmi Moro se fuori di testa. E il mondo orientale invece, perché dal tuo discorso è
Sì,
stato,
sì.
cioè, vedo probabilmente, proprio perché tu focalizzi l'interesse scientifico e di studio su questa zona, però hai delle informazioni, visto che comunque immagino che tu la mattina ti svegli e la prima cosa che
Sì.
vai a cercarti sono queste cose da leggere, da documentare. Hai delle evidenze, delle informazioni che invece ti vengono dall'altra parte del mondo, da Oriente.
Allora, è molto 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 più lenta, nel senso so, ed è una domanda che mi sono fatto anch'io non troppo in là col tempo ed ero andato a guardare, c'è un trial o due in Giappone sulla psilocibina per disturbi depressivi. In Cina non ho visto niente, ma potrei sbagliarmi. E poi ovviamente non andando a parlare di altri paesi, Russia, non c'è nulla. In Australia, sì, in Australia poi l'Australia è una cultura abbastanza diversa, magari più occidentale quasi come approccio al mondo, ma in Australia sono molto avanzati da questo punto di vista, Nuova Zelanda anche, quindi insomma è più la parte asiatica dell'Oriente che non si sta ancora sviluppando. Stessa cosa per il Medio Oriente, in cui per ora non si sente niente, anche se so che ci sono investitori interessati che cercano di farla attecchire, però per ora non ha ancora attecchito.
Sì, in modo molto superficiale mi viene in mente, sai, del pensiero laterale, Dubai, welfare, sì. Arabia Saudita, Emirati sì. Arabi, che comunque investono tantissimo nel benessere globale sì. della sì. persona, sì. del occidentale ricco, quindi sai, cliniche, il Qatar sì. possiede una quantità di cliniche spaventosa, sì, una cosa sì, che ho scoperto sì. da pochissimo, sì, quindi sì. mi immagino
ci sono vari investitori grossi, miliardari nel campo degli psichedelici che fanno un sacco di cose in Qatar e in Arabia Saudita e vari, quindi sicuramente ci proveranno. Non sono so, ovviamente lo stanno già facendo, però è ancora sotto
coperta.
Sì, sotto coperta, però sicuramente lo stanno già facendo, perché sono comunque nomi abbastanza grossi che mettono mani dove possono, insomma.
Vedo che il tempo corre e noi siamo arrivati al momento tipico e topico del nostro episodio, il momento che noi chiamiamo il paese dei balocchi, momento nel quale condividiamo con voi un libro, un film, qualunque cosa abbia avuto... cioè, abbia catturato la nostra attenzione e pensiamo valga la pena, insomma, essere condiviso con la nostra community. Quindi la domanda che ti faccio è qualcosa da condividere con la nostra, appunto, community?
Ti conduco nel paese dei balocchi.
Ah, il paese dei balocchi.
Sì, e ho questo libro che si chiama LSD, storia di una sostanza stupefacente, che è scritto da questa divulgatrice scientifica italiana chiamata Agnese Codignola, che ha scritto questo libro sulla storia appunto degli psichedelici dagli anni 60 ai giorni nostri con la moderna ricerca scientifica, ed è stato uno dei primi libri che ho letto sul settore ed è stato uno dei motivi chiavi per cui mi sono indirizzato in questo ambito della ricerca, e Agnese è stata una grossa guida che ho conosciuto personalmente, con cui ho avuto varie discussioni interessanti, e penso sia uno dei libri più belli in italiano sull'argomento.
Fantastico, un altro libro che io aggiungo al mio backlog, visto che siamo in periodo natalizio, insomma... credo di riuscire a dedicarci del tempo per poterlo leggere. Sai, ogni episodio tiriamo fuori 3-4 libri, un episodio a settimana, quindi fai tu i conti. Io siamo a Natale, abbiamo qualche ora in più, e volevo condividere con voi una bellissima serie Netflix. Sono 4 episodi, anche se Netflix la definisce come caratteristiche provocatorio. Il titolo è in italiano Come cambiare la tua mente. Sono 4 video, uno sull'LSD, uno sulla psilocibina, l'ho detto bene perché lo sbaglio sempre, uno sull'MDMA e uno sulla mescalina. È interessante perché hanno un taglio giornalistico fatto bene, e lo dico da giornalista, quindi buttateci un occhio, condivido con voi appunto il link nelle note dell'episodio. È una cosa carina, certo, non alla profondità degli studi di Tommaso, ma insomma... Lui...
Però sì, ci sono due dei miei capi sul documentario, tra l'altro, quindi è una delle introduzioni migliori per chi non vuole leggere il libro, perché magari è lungo, troppo tempo, ma il documentario è fatto veramente bene, è bello.
Ok, quindi lo conoscevi già, mi fa piacere. Io l'ho visto, credimi, con particolare interesse, l'ho visto insieme... A mia moglie ci è piaciuto, perché in realtà proprio avevo un taglio di una precisione e non era superficiale. Bello, sì. bello.
Sì, l'ho fatto vedere anch'io ai miei genitori un po' di tempo fa, quando una certa... Ma tu cosa fai per lavoro, di preciso?
E guarda, per noi è difficile da ingegneri, no? Mia mamma me lo chiede ancora, tu cosa fai? Ma per te immagino fosse ancora più complicato. Tommaso, io... ti ringrazio infinitamente per esserci venuto a trovare. Mi ha fatto super piacere fare questa chiacchierata con te, anche per sfatare, sai, quei luoghi comuni e quell'idea che si ha di una serie di sostanze. Io adoro sempre fare l'esempio del coltello, quello che ho fatto prima, no? Qualunque tipo di elemento con cui entriamo in contatto può essere utile a migliorare la nostra vita o utile a distruggerla.
Sì.
E la vera complessità sta nel mettere in equilibrio questi due elementi. E quello è appunto il gioco della società che dobbiamo fare e che dobbiamo capire e in qualche modo anche, diciamo, bilanciare rischi e opportunità. Ma sempre, sempre rimanere aperti a ciò che ci circonda, perché il giorno che noi chiudiamo, chiudiamo le porte a una serie di opportunità che potrebbero stravolgerci la vita, migliorarla, stravolgere la nostra società. E quindi, insomma, sempre un occhio critico e attento a quello che succede. Ed è quello che è successo oggi avendo te, che insomma ci hai portato dentro.
È stato un piacere, bellissima chiacchierata.
Un mondo. Io, facciamo così, Gitbar ci piace immaginarlo come il circolo del... È presente negli anni 70, il dopolavoro postale, no? I dipendenti delle poste o dei ferrovieri, quando finivano il lavoro, prima di tornare a casa, si fermavano per una birretta nel dopolavoro, il circolo Arci, a fianco alla stazione. E Gitbar è un po' così. Quindi quello che mi sento di dire è, una volta che tu entri nel circolo, tu lo sai come funzionava, no? Facevano la tessera per entrare nel circolo, perché così sentava la guardia di finanza, tu eri tesserato. Ecco, tu sei in qualche modo tesserato di Gitbar. Per cui mi sento di chiederti, quando hai qualcosa di interessante da questo mondo, qualche evoluzione, qualche, insomma, si muove qualcosa che ti fa piacere condividere con la nostra community, sappi che Gitbar è anche un po' casa tua. E siamo super curiosi di
vedere. Grazie mille. Grazie mille, mi farebbe piacere assolutamente.
Io ringrazio di nuovo il dottor Tommaso Barba, ma per noi è Tommaso, e grazie anche per averci.
Peraltro sono dottore in Italia, ma non dottore in Inghilterra ancora, perché là c'hanno l'asticella un po' più alta, quindi devo finire il dottorato ancora, che è una cosa divertente. Dai. Quando l'ho scoperta che in Italia diventi dottore con la triennale, là invece ti serve tutto il dottorato, detto, che cazzo.
Vabbè, dai, sei insomma on the way, no?
Sì, assolutamente, assolutamente.
Quindi in bocca al lupo per tutto, un ringraziamento enorme a nome mio e a nome di tutta la community.
Grazie mille.
Io vi ricordo che intanto questo episodio è il nostro speciale natalizio, uno speciale particolare come ogni anno. Con questo vi do un buon Natale, buon anno nuovo. Noi ci sentiamo ad anno nuovo, mi prendo ancora qualche periodo, insomma, di decompressione, perché ci sta. Noi torniamo ad anno nuovo con una serie di sorprese. Detto questo, io vi ricordo rapidamente i nostri contatti: info@gitbar.it, @repo su Twitter e www.gitbar.it, il nostro canale YouTube. Ok, devo prendere uno sciroppo per la tosse. Il nostro canale YouTube, che sto dimenticando, il gruppo Telegram, e se vi fa piacere supportare Gitbar, andate nel nostro sito, c'è il pulsantino supportaci, oppure con i metodi del podcasting 2.0, quindi dotatevi, se vi fa piacere, di un'applicazione che supporta il value for value, una di queste font customatiche di Franco Solerio, e potete streamare i vostri satoshi per sostenere Gitbar. Detto questo, io vi do appuntamento anno nuovo, grazie di tutto, grazie di nuovo a Tommaso per esserci venuto a trovare, alla prossima.
Grazie mille. Ciao.
Nonostante il raffreddore, ci tenevo a mandare un messaggio personale a tutti gli ascoltatori di Gitbar. 2023 è stato un anno pazzesco per il podcast, grandi numeri grazie a voi. E vi ringrazio per la fiducia che ci date tutte le settimane, ma anche tutti i giorni nel gruppo Telegram, tutto quello che condividete è sempre molto bello leggerlo. Gli eventi dal vivo, dove a volte ci possiamo incontrare, chissà che nel 2024 non ci possa essere un evento dedicato esclusivamente alla community di Gitbar. Boh. Detto questo, passate delle buone feste, a tavola più che sul desktop, a risolvere bug o a crearli come faccio io di solito. E ci vediamo nel 2024, ripartiamo ancora più carichi, e passate bene con i vostri cari questi momenti di festa. Ciao!
Un festoso augurio di Buon Natale! No, auguri seri, Buon Natale a tutti!
propone nuove puntate di Geek Bar per il 2024, in cui spero di essere un po' più presente.
Amici di Geek Bar, buon Natale e felice anno nuovo. Quanta originalità, voi direte, certo. Ma una cosa originale c'è quest'anno, che vi stiamo dando gli auguri tramite video e non solo tramite audio, quindi da qualche parte nel web, nel profondo web, ci sarà qualche video di noi che vi stiamo dando gli auguri in questo modo. Cos'altro dire? Un anno è passato. Momento di riflessione, possiamo guardarci indietro e pensare a quante righe di codice abbiamo scritto quest'anno e pensare a quanti nuovi bug abbiamo introdotto quest'anno e magari proprio questa settimana. Ma questi bug, dai ragazzi, chi se ne frega, li risolveremo l'anno prossimo. Auguri a tutti quanti, ma ovviamente in particolare a tutto il team, a tutti i baristi, uniamoci tutti in coro a fare gli auguri di Buon Natale a Bre Reco, il nostro amatissimo Mauro, e poi Mattia, Alessio, Leo, Andrea e il famigerato Carmine. Auguri ragazzi, auguri a tutti. Ciao.
Ciao. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Geek Bar. Vi auguro delle serene giornate piene di giochi da tavolo nerd, belle letture di libri baloccati e grandi pull request a progetti open source. Mi raccomando, bevete e mangiate poco, ma sappiate che io non lo farò. Auguroni, dai!
Allora, ragazzi e meno ragazzi, che dire, questa visuale insolita col mio elfo del Babbo Natale, qua il mio gnomo sempre presente. I miei colleghi sicuramente ci avranno un setup migliore del mio e saranno molto più tecnologici di me. Io sinceramente devo stare solo col braccio, il braccio non meccanico, il braccio vero, a reggere il telefono, e ecco il codice dietro che vi voglio augurare un ottimo ingresso in questo anno nuovo. Buone feste e all'insegna del codice che potete vedere alle mie spalle e niente ragazzi, all'insegna dei migliori valori dell'ingegneria, di nuovo buone feste. Questo è il mio video di Buon Natale per voi. Mauro, te voglio tanto bene, questo, ma lui già lo sai, lo ripeto tutti i giorni. E che altro dire? Vi auguro delle feste passate con i vostri cari, ma se proprio vi scappa, a scrivere il software che amate. E vi auguro che nel 2024 scriviate il software che amate tutti i giorni, anche se sappiamo tutti quanti che non sarà così e che quando faremo Git Blame ci sarà il nome nostro sulla riga incriminata. Buon Natale e buone feste da Alessio e dai baristi.
Ciao a tutti ragazzi, sono qui per augurarvi buone feste, buon Natale, buon anno, buon qualunque cosa. Quest'anno è stato un anno estremamente importante per GitBar, abbiamo avuto un sacco di episodi bellissimi, la community è cresciuta tantissimo e vi voglio ringraziare per tutto il supporto che ci date e che ci manifestate. Quindi per l'ultima volta dell'anno vi aspettiamo sul gruppo Telegram GitBar e non GitBar Italia, e vi auguro veramente un buon Natale, di passare le vostre feste con i vostri cari. Ma nonostante siano feste, se avete il tempo, qualche contributo open source fatela, perché poi se stiamo per troppo tempo senza scrivere codice, almeno io un po' mi rode parecchio. Ciao ragazzi, buone feste.
Ciao ragazzi da Brain Repo, o almeno quello che ne rimane, visto che io ormai sono diventato tipo un mezzo rudere. Sono un pacchi, cioè, non vi dico in che condizioni sono, ci collo bloccato. Però voglio prendermi un minuto per fare una velocissima riflessione su quello che è stato il 2023 per GitBar. Il 2023 per GitBar è stato un refresh, un rimettersi in gioco con una cosa nuova, un aggiungere qualcosa a quello che facevamo. E per questo ringrazio tutti i baristi: Carmine, Luca, Alessio, Mattia, Leo, Andrea, perché sono stati la spalla che ha sostenuto poi questo cambiamento e questo effort, senza la quale non ci sarebbe potuto essere questo Gitbar 2.0 che è stato, insomma, in questa seconda parte del 2023. Il Natale, al di là di tutte le celebrazioni e quant'altro, per me è un momento importante, perché è il punto, il momento in cui in qualche modo è nato Gitbar diversi anni fa, ed è il momento in cui ho cercato e abbiamo sempre cercato di stabilire una connessione con la community. E quindi proprio in questo momento voglio dirvi grazie. Voglio dirvi grazie perché avete avuto la passione e la pazienza di starci ad ascoltare per più di 180 episodi. Voglio dirvi grazie perché siete una di quelle community che si ascolta episodi lunghi, un'ora e mezza, e molti di voi lo ascoltano tutto, quindi grazie. Voglio dirvi grazie perché siete una di quelle community che è attiva nello supportare tutti, e per questo voglio dirvi grazie. Detto questo, cosa il 2024 ci terrà in serbo? Non posso ancora dirvelo. Sicuramente stiamo pensando profondamente a un evento un po' particolare. Speriamo di riuscire a farlo. Non sarà facile, però è anche il modo per dare una fisicità a quello che facciamo. Comunque, ho già parlato troppo, devo però prendermi l'ultimo minuto prima di lasciarvi, per ringraziare chi ci sostiene, perché come sapete Gitbar quest'anno, che tra l'altro è anche sbarcato nel video, sostiene una serie di costi, perché il nostro effort è gratuito, però comunque i costi di gestione di dei vari servizi che utilizziamo, che sono tanti, ci sono. E dobbiamo ringraziare Oleksandr Bazenov, che ci manda un messaggio e dice: non lo so raga, compratevi qualcosa di carino, spero che non siate schifosamente sobri come Blender. No, questo Natale non saremo sobri, faremo insomma quello che è dovuto in questo tipo di festività. Noi ti ringraziamo, e così come ringraziamo e alziamo i calici al cielo per tutte quelle persone che hanno supportato Gitbar quest'anno. Io quello che avevo da dire penso di averlo detto, non vi rubo ulteriormente tempo, vi ringrazio nuovamente, e noi ci vediamo poi ad anno nuovo con delle nuove puntate. PS, spero che l'episodio di oggi, che è stato un po' particolare, un po' sopra le linee, vi sia piaciuto. Fatemi sapere.